Adrien, scusa, in italiano, la sensazione dopo questa partita e quanto siete preoccupati per Mbappé?
Importante vincere la prima partita, contenti ovviamente, poi per Kylian è stato costretto a uscire, ha il naso rotto, ma niente di che, secondo me sarà lì per la seconda partita o magari la terza, ma non siamo preoccupati.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Diciottesimo standardo, i Boston Celtics sono campioni NBA per il 2024 ed è Jaylen Brown eletto MVP nonostante la grande gara 5 di Jason Tatum.
We did it.
We did it. Buongiorno Pierluigi Pardo.
Buongiorno, we did it.
We did it. Io vorrei abbracciare virtualmente, purtroppo, il mio amico Michele Dalai, cioè che è il più fervente Celtic che conosca, almeno in Italia. Stamattina mi ha subito mandato un messaggio. Marco Marisio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno a lei. Hai fatto la mattina anche tu?
Sì. Ho fatto mattina anch'io, devo dire, con qualche rimpianto per le ore di sonno perdute, perché non sono stati dei playoff esaltanti, ce lo possiamo dire?
Sì, certo, sì possiamo, perché non hanno trovato una sfidante, sì, così.
No, non hanno trovato una sfidante, sono perfettamente d'accordo con te, sono stati dei playoff un po' piatti, senza grandi momenti da ricordare. Quello che fa paura è quello che credo che faccia contento Michele, invece, è il fatto che una squadra giovane, cioè i due più forti della squadra hanno 25-26 anni.
No, questo è vero, erano in lista d'attesa da un po', intanto però la cronaca dice 18° titolo, sorpasso ai Lakers che ne continuano ad averne 17 e chissà quando arriveranno a 18 se va avanti così. Immaginiamo Red Auerbach che fuma un sigaro ovunque si trovi, magari non necessariamente in paradiso, se in paradiso magari con Bill Walton. L'America ogni tanto ha bisogno di una rinfrescata di tradizione. Per Luigi, anche tu questa impressione?
Sì, ma sì, io penso che l'NBA sia una cosa meravigliosa, ma si giochi tanto, forse troppo. E durante la regular season secondo me le motivazioni sono poche. Io non sono la seguo, mi piace ovviamente, ma sono, come ben sai, più un amante del basket europeo, perché secondo me c'è un'intensità, poi è ovvio che sono più forti loro, prevengo subito eventuali critiche. È chiaro che sono più forti loro, non c'è dubbio, cioè, se andiamo a giocare Panathinaikos Boston Celtics vincono i Celtics di 20-25 probabilmente, però l'intensità che respiro nel basket europeo è completamente diversa, veramente ogni possesso conta, è un po' quello che succede nel playoff. Sono d'accordo con Marco che la superiorità di Boston è stata talmente schiacciante che ha reso questi playoff un po' piatti, nel senso che insomma c'era una favorita, una strafavorita da subito, che poi ha preso confidenza turno dopo turno e che alla fine ha vinto stra nettamente, tra 4-1, ma senza mai discussioni.
Sì, certo. Allora andiamo su quell'altro argomento che immagino voi tutti starete aspettando, lo facciamo così.
Je pense qu'on doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure. On est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. À tout le peuple français et surtout à la jeune génération, j'appelle à tous les jeunes d'aller voter.
Non sono qui come city per impedire a una persona, a un giocatore di non parlare. Sono cittadini francesi, fieri di portare questa maglia e ognuno ha la libertà di dire quello che pensa.
Tocco e fermo perché è rimasto a terra Mbappé all'interno dell'area di rigore, perde sangue dal naso, botta violenta contro la spalla di Danso, rientra Mbappé ma solo per accasciarsi al suolo.
No, questa cosa è brutta, infatti
arriva il giallo per il 10 della Francia.
Giusto.
ha fatto una figura barbina per guadagnare qualche secondo. Un campione come lui è rientrato e si è buttato per terra senza il permesso degli arbitri. Secondo me un campione non dovrebbe fare queste cose.
È un campione, ma cosa vuol dire? Ti rompi il naso, stai fuori. Non fai quella sceneggiata.
C'ha un naso proprio male, quindi vedremo, però sicuramente sarà complicato per lui sui prossimi giorni.
Adesso è capitano, è il primo torneo.
Ma il capitano non significa che sia il leader.
In Qatar la finale la stai vincendo da solo.
Deve diventare ancora più leader.
Che... dico sì, ma fa una tripletta in finale.
Ma non c'entra fare una tripletta.
C'è il leader tecnico, ma c'è anche il leader che...
Il leader carismatico,
io credo, della Francia sia Griezmann.
Lui non ha mai detto dobbiamo, vi porto. Ci sono dei leader invece che dicono così.
Parlano
a nome del gruppo, lui no.
Vabbè, giorni discussi in casa francese, abbiamo sentito Pecci, Tardelli alla Rai, non a tutti è piaciuto i Griezmann, il Mbappé di ieri sera, e qualcuno come Tardelli discute anche come leader. Beh, Francia bruttarella, sciupona, sbilanciata, un po' dissoluta, ora pure con il naso rotto di Mbappé, però fa sempre paura, Pierluigi.
Sì, fa sempre paura, però dubbiamente insomma, l'Europeo non è iniziato benissimo, perché appunto bisogna capire se ci sarà o no l'operazione al naso, ci potrebbe essere comunque, ed è probabile a questo punto, un po' di stop, potrebbe tornare per gli ottavi di finale
con la maschera.
Il tema politico che abbiamo sentito nella primissima parte di questa bella clip comunque è un tema con, per sua natura, divisivo, no? Anche se poi la squadra ha mandato un messaggio molto forte, molto preciso, insomma tutti hanno detto di votare, diciamo, hanno fatto una chiamata alla partecipazione popolare. Alcuni come Thuram e lo stesso Mbappé si sono proprio schierati, e sappiamo che in Francia è già successo in passato,
certo,
e diciamo il centro, la sinistra, tutte le forze, anche in qualche caso la destra moderata, facessero blocco per fermare l'avanzata di Le Pen a suo tempo. Adesso vedremo insomma che cosa succederà, non mi addentro in vicende che non sono il mio pane quotidiano, però è chiaro che quello che succederà in Francia avrà un risvolto, certo, importante sulla politica anche europea, ed è vissuto in maniera molto forte, quindi immagino che anche lì ci saranno sicuramente posizioni, opinioni e anche qualche polemica. Mbappé ci ha messo la faccia, ha espresso, come diceva Deschamps, il suo punto di vista.
Cioè, poi
in campo si è vista una squadra così, si è vista una squadra zeppa di talento, ma che ieri non ha brillato, e che ha anche rischiato qualcosa, non tanto, a dire il vero,
no, non tanto,
dei tre punti, però non è stata brillantissima.
Ha pure fatto un favore andandola a prendere altissima, e quando gioca la Francia vai a prendere alta e perdi un pallone, quelli vanno in porta, sono andati anche più volte di quanto forse si poteva fare. No, ecco, vorrei rimanere con Marco Imarisio, che è abituato a scrivere di queste cose, ovviamente da inviato del Corriere della Sera, su quell'altro tema molto interessante, perché poi divide europeo ai tempi in tempi di guerra e di euroelezioni. Thuram che si schiera trascinando Mbappé, l'abbiamo sentito, l'Ucraina, nazionale senza casa, che fa vedere al mondo su un maxi schermo itinerante le sue distruzioni, e che viene a sua volta distrutta dalla Romania, alcuni dei quali dei tifosi rumeni inneggiano a Putin. E poi leggo anche Calazze, che questa intervista proprio sul tuo giornale dice che per la Georgia questi europei possono avere un valore ulteriore, cioè quello della porta per l'Europa. Insomma, un sacco di temi, Marco.
Sì, sono un sacco di temi, e tutto sommato io penso che sia giusto che il nostro reparto giocattoli della vita, ovvero lo sport, sia contaminato con i temi che riguardano il mondo fuori. Io, se devo essere sincero, le dichiarazioni di Thuram, le dichiarazioni di Mbappé, le dichiarazioni degli altri giocatori, le immagini della città martire di Kharkiv mostrate prima della partita con la Romania, a me non danno nessun fastidio. Anzi, forse mi dà più fastidio le linee guida imposte ai nostri giocatori, che non si occupano di queste cose, che non hanno mai un'idea politica. Ieri Fratesi, su indicazione della Federcalcio. Io penso che invece sia giusto parlare, voglio dire, esistono giocatori di destra e di sinistra, esistono calciatori, se prendiamo i calciatori come modelli di ruolo nella nostra società, ok? Non li dobbiamo prendere come modelli di ruolo soltanto perché si sposano con le influencer, eccetera, eccetera, ma magari sarebbe interessante anche sapere cosa pensano e cosa dicono. Ieri il più quello che è considerato il più forte giocatore del mondo, l'altro ieri, ha fatto una dichiarazione politica e tutto sommato io non ci vedo niente di male.
Mm-hmm. Sì, anche perché insomma gli esempi in passato ne abbiamo da tutte le parti, no? Ovviamente dai pugni guantati al ginocchio di Kaepernick o a Jordan, che fece una delle peggiori figure della sua carriera quando gli venne chiesto un commento su un candidato democratico e lui si astenne dicendo anche i repubblicani comprano le sneakers, è una cosa che gli viene rinfacciata ancora adesso. È chiaramente una cosa che divide, ma io la penso come Marco Maresio, Pierluigi.
Sì, aveva una sua sincerità quella frase, diciamo. Non era particolarmente felice né particolarmente coraggiosa, però era sicuramente molto, molto vera. E, no, io sono d'accordo, cioè io penso che se togliamo a qualsiasi personaggio pubblico la libertà di esprimere il suo punto di vista, quando queste opinioni ci piacciono e anche ovviamente quando ci piacciono meno, perché le due cose vanno ovviamente vissute con la medesima serenità, e gli togliamo un pezzo importante. Quindi io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Deschamps. Chi sono io per impedire a un mio giocatore di esprimere un punto di vista su questo? Poi è chiaro che questo è un momento particolare perché in Francia è successo alle elezioni europee qualcosa di imprevisto, perché sì, si va a un voto anticipato, certo, perché c'è ancora una volta una sorta di chiamata alle armi di tutto il mondo, diciamo, non soltanto progressista ma anche diciamo moderato, per fermare un partito largamente maggioritario e che viene considerato però pericoloso da tanti punti di vista, e Mbappé ha espresso la sua opinione. Quindi mi sembra che tutto sia... Ma questa è la forza incredibile dello sport, del calcio in maniera particolare, perché è il più popolare degli sport, è il più amato, è il più discusso indiscutibilmente, no? E questa è una forza ed è anche una responsabilità, quindi insomma io sono d'accordo, cioè...
No, ma poi io sono d'accordo con Marco.
Se vuole farlo al tempo stesso chi non vuole farlo non deve essere colpevolizzato, però
no, ma non è quello,
si misura anche il coraggio, sì, la personalità dei
sì, no, ma non è quello. Più che altro, come dice Marco, io rimango perplesso di fronte alle linee guida, cioè non fate domande su di quel tipo, perché no, magari se cioè, poi uno non vuole rispondere non risponde, però lo scrive anche ad esempio Marco Evangelisti sul Corriere dello Sport: se le linee guida non si parla di certi argomenti, io le trovo molto anacronistiche di questi tempi, no? Marco Maresio?
Sì, io le trovo limitative per i giocatori. Poi ha ragione Pierre, se un giocatore non vuole esprimersi, e magari anche legittimamente non è a corrente, non segue l'attualità, sappiamo com'è la vita degli sportivi,
chiaro,
di alto livello, eccetera. Tutto legittimo, ma dire non fate domande di politica secondo me è limitativo per i giocatori. Non sono delle bambole, non sono dei cerebrolesi, voglio dire, hanno diritto di esprimere la loro opinione se ne hanno una e se hanno voglia di esprimerla. È questo che io dico. Mi sembra che questa cesura tra personaggi dello sport e realtà sia operante soltanto in Italia, soltanto nel nostro calcio, perché negli altri sport è abbastanza diverso, a mio avviso.
Sì, anche perché poi noi allora restiamo sulle dichiarazioni di Theo Hernandez, che dice ma non so se resto al Milan e fa rumore, restiamo alle dichiarazioni di Paraschelia, che dice vuoi andare via da Napoli ma forse anche no, non ti lasciamo andare. Rimaniamo confinati in quell'orticello lì, che può essere interessante, però insomma ci sono anche altre cose, ovviamente.
No, ma lo sport è interessante proprio perché si impasta con tutto il resto della vita, non c'è dubbio. Negli sport individuali chiaramente c'è maggiore libertà perché c'è una sorta di autogestione, qui ci sono dinamiche di squadra che poi nel calcio professionistico vengono esasperate perché c'è una proliferazione di uffici stampa che fanno il loro lavoro, cioè io adesso mi metto nei panni di una squadra che deve preparare una competizione e che magari non ha voglia, da un punto di vista prettamente utilitaristico, no? Che ci possano essere distrazioni di qualsiasi genere, perché è completamente focalizzata sul risultato sportivo. Quindi capisco perfettamente il lavoro dei miei amici dell'ufficio stampa o della nazionale o dei club, che è quello di cercare di evitare tutta una serie di temi di discussione che possono anche soltanto vagamente distrarre o togliere qualche energia. Ricordo il famoso caso di Cassano quando eravamo a Cracovia, no? Cioè, poi ci può essere sempre la domanda la domanda che non ti aspetti, e lì ci vuole molta intelligenza da parte di chi risponde, questo non c'è dubbio, però sono d'accordo con Marco, volendo c'è anche il no comment. Se un giocatore ha fatto una domanda di politica o sul conflitto palestinese, non ha voglia di perché magari appunto non ha un'opinione, lo può dire. La censura preventiva è
no, siamo tutti d'accordo su questo, no? Che poi mi fa sorridere anche il pensiero, no, Marco, che andiamo a giocare contro la Spagna. L'altro giorno credo fosse Filippo Maria Ricci che, se non lui, raccontava che Morata è mal sopportato dagli spagnoli, riceve più critiche di quante sarebbero anche comprensibili da quanto si potrebbe attendere da un punto di vista calcistico, perché è il simbolo del madridismo, del suo essere castigliano, e quindi a molta Spagna Morata è indigesto, che poi dici: ma perché lo critichi? Ma lo critichi anche per ragioni che non sono strettamente calcistiche.
Sì, è vero, questo è l'altro lato della medaglia. Io faccio un gioco di parole con quello che ha detto Pier: più che di censura parlerei proprio di cesura, come se dovessero stare separate le due cose, cioè i nostri calciatori non possono esprimersi su determinati temi. La cosa di Morata l'ho sentita nella vostra trasmissione, è crudele verso la persona, perché poi sappiamo che quando l'altro lato della medaglia, che quando ci si mischia con determinati argomenti, si crea un dissenso che non è più un dissenso sportivo. Non sei più criticato perché sbagli gol, ma sei criticato per quello che sei. Tu hai citato prima la questione palestinese. Se ci mettiamo a parlare in tre, probabilmente abbiamo tre opinioni diverse sulla questione palestinese. Figurarsi questo in uno spogliatoio, molti calciatori in Francia, molti calciatori hanno origini sono di origini arabe. I calciatori dei paesi arabi, che opinioni possono avere rispetto a un paese occidentale? Eppure io trovo che che sia materiale da maneggiare con cura, senz'altro. Rinunciare a maneggiarlo, rinunciare a tenerlo fuori, trasformando i giocatori, come dici tu, Teo Hernandez resta o non resta il Milan, riducendo tutto questo a una dialettica da negozio di giocattoli, secondo me è il modo peggiore per maneggiare queste vicende.
Trova anacronistico.
Che tanto comunque di Rifo, di Raffa, il mondo, la realtà entra anche nel nostro mondo, come dire, nel nostro giardino segreto dello sport.
Sì, ma certamente, ma come è anche giusto che sia, perché non può essere impermeabile a tutto. Ci fermiamo un istante, poi c'è anche Dario Ricci che ci racconta le ultime dal ritiro azzurro.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Dario Ricci, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti.
Le ultime dalla Foresta Azzurra, incantata non so quanto, bravo. E per quanto. La Foresta Azzurra che si cosa di sbiglia?
Ma innanzitutto un aggiornamento meteo, perché qui alle 13:30 era previsto addirittura un tornado.
Addirittura.
Quindi sì, tant'è che siamo stati, per carità, evacuati dal Media Center, che è una tensa struttura qui esterna a Casa Azzurri, ma fortunatamente solo pioggia, però molte fan zone qui nella zona sono state chiuse proprio per motivi di sicurezza. Fortunatamente sembra al momento un po' enfatizzato, e quindi già è una cosa buona. Il resto di giornata chiaramente prevede alle 17 l'allenamento stavolta a porte chiuse, perché chiaramente si continua a mettere mano, ma in modo ancora più deciso, alla formazione anti-Spagna. Gli ultimi rumors danno anche la possibile conferma dell'11 iniziale della sfida con l'Albania, o eventualmente l'inserimento di Cristante per irrobustire, in fase contenitiva al centrocampo, magari al posto di un Frattesi, ecco. Carlo, poi oggi abbiamo incontrato in conferenza stampa pochi istanti fa proprio Jack Raspadori, che è un po' un asso nella manica, no? Dopo una stagione sicuramente non felice per lui e per tutto il Napoli. E allora ci è venuta un po' voglia di chiedergli di mandare un messaggio a quel Kvaratskhelia che alle 18 esordisce nel suo europeo, no? Quindi ti farei sentire proprio cosa ci ha detto, visto che adesso Kvaratskhelia è al centro delle vicende del mercato. Jack è stato bravo come suo solito nel dribbling, ma insomma qualcosa ci ha fatto intendere. Sentiamolo un po'.
Sicuramente a Kvara faccio un grandissimo in bocca al lupo, oltre ad essere un talento. Siamo umani, è normale che qualcuno possa avere il pensiero magari di extra, diciamo, quello che sta facendo, però credo che l'occasione per ognuno di noi di poter giocare una competizione del genere ti porti ad essere totalmente focalizzato su questo, perché è penso una delle cose più belle che da sportivo, da calciatore di questo livello ti possa capitare. È inevitabile che la testa sia totalmente concentrata sull'europeo.
Quindi Dario, per chiudere, tu dovendo scommettere un euro, diresti che vedremo la stessa con la Spagna, la stessa formazione che ha debuttato in europeo? Io mi aspetto questo e ti dico subito.
Sì, secondo me Spalletti vuole togliersi un po', vuole ancora far mettere a quell'11 dei minuti in campo ad un livello diverso, no? Perché il crash test con l'Albania dopo 23 secondi è diventata una cosa estremamente seria, ma è stato alla fine superato. Però vuol vedere se quell'11 base come reagisce invece a un livello decisamente superiore. Certo. E poi eventualmente chiaramente intervenire su quell'11 base. Secondo me quei 90 minuti non sono ancora bastati per mandare a regime il motore, quindi direi di sì. Io direi l'11 titolare contro l'Albania potrebbe essere riproposto giovedì a Gelsenkirchen.
Fantastico, copriti bene se fa freddo.
C'è il cappello e l'impermeabile. Ho portato un ombrello dall'Italia che si è rotto, però come succede a Paperino. A Paperino.
Ci sentiamo domani. Ciao Dario, grazie.
Ciao.
E d'altra parte, ragazzi, se fa freddo bisogna coprirsi. E poi, Pardo, noi anziani quando andiamo a guardare i cantieri, diciamo squadra che vince non si cambia, e parliamo della giacca di Spalletti, dato che non si può parlare di altro perché non certe volte non lo consento, si parla della giacca di Spalletti, che a me piace, a me non mi dispiace mica, un po' tamarra, ma non
mi piace. No, è di tutti, non è solo di Spalletti, di tutto lo staff.
Di tutti, sì.
Ma insomma, col fisico giusto va sempre bene tutto, no? Secondo me coprirsi anche in senso, diciamo lato, nel senso che è chiaro che la Spagna sarà un test molto più complicato, anche per questa sua caratteristica, sottolineava anche ieri, di una squadra che ha imparato ad essere camaleontica, che perde per la prima volta in 16 anni la sfida del possesso palla, andando a sancire definitivamente il fatto che il possesso palla non è una garanzia di vittoria, è uno dei modi, sicuramente un modo importante, un modo ambizioso, alto,
non è neanche obbligatorio, voglio dire.
No, è meglio avercela e non avercela, è meglio giocare bene che giocare male, su questo non c'è dubbio. Però non sempre nel calcio, soprattutto nella partita secca, la qualità estetica o appunto determinate caratteristiche come il fatto di avere sempre il pallone poi ti porta in
inevitabilità. No, ma nella partita secca, poi per quello che dico, la Francia con nasi rotti o non nasi rotti, polemiche, quello che vuoi, la Francia è quella che continuerà da qui alla fine a fare più paura, proprio perché nella competizione secca quello che conta non è possesso palla, gioco, è il talento individuale, quelli che la risolvono. Marco Imerizio, come la vedi con la Spagna?
No, una bellissima partita. Stavo pensando che secondo me io a me è piaciuta l'Italia contro l'Albania, mi piace come Spalletti fa giocare questa squadra, come utilizza il materiale umano che ha. La Spagna ha avuto gli sprazzi di grande calcio, di bel calcio, dico, aggiunge per unirmi alla conversazione su estetica o praticità. Sia l'Italia che la Spagna hanno avuto momenti di bel calcio, il calcio è giocato bene, molto efficace. E sono le squadre che a me a sprazzi a momenti sono piaciute di più. Certo, la Francia, se ogni volta non si complicasse la vita, non facesse casino, lo sapete, l'interno, spogliatoi, liti, eccetera, eccetera, la Francia sarebbero gli Avengers, perché hanno hanno una quantità in di effetti, giocatori sì. mostruosa, ok, un serbatoio di giocatori inimmaginabile per qualunque altro paese. Secondo me, lo dico proprio secco, hanno regalato l'ultimo europeo uscendo in maniera ignobile contro la Svizzera, erano la squadra più forte, hanno mezzo regalato il mondiale arabo, ok, facendo vedere nel secondo tempo cosa avrebbero potuto fare. Sono da considerare i favoriti da qui e credo per i prossimi anni, Mbappé o non Mbappé,
certo.
però come gioco a me è piaciuta più, sono piaciute di più l'Italia,
no,
da
più
Spagna,
certo.
come la vedo, una bella partita, la partita tra le due squadre che a me a sprazzi sono piaciute di più.
Grazie Marco, un abbraccio, a presto.
Grazie a voi, ciao.
Pier, saluto anche a te perché devo andare a parlare con Turini che stasera deve assistere al debutto del suo coetaneo Cristiano Ronaldo. E quindi
vediamo che fa Cristiano. No, devo dirti, a me proprio al volo, a me è piaciuta moltissimo la Germania, sono soltanto curioso di capire qualcosa di più della Scozia, nel senso che
capire quanto era alto quello stacco.
Ecco. Però quello che ha fatto la Germania in termini di continuità nei 90 minuti, l'allegria, la freschezza, l'energia, il talento.
Vero, sono d'accordo con te.
Tanta roba. Musiala, vabbè, poi io su Musiala. Non ti ho mai parlato di Musiala. Ho parlato molto di Teodosic nella mia vita, ma anche Musiala è uno che.
Beh, Teodosic sta finendo la carriera, Musiala sta cominciando. Vedrai che il tempo gli renderà giustizia. Poi Teodosic, lascialo stare. Ciao Pierino, grazie. C'è Deborah Rosciani con la borsa e poi Turrini.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
You are the one for me, for me, for me, formidable.
Niklas Nielsen has been rock solid. Miguel Molina, Antonio Fuoco in floods. Ferrari wins Le Mans.
Un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my.
Mbappé si allarga, non lo tengono, Mbappé, palla in mezzo, colpo di testa all'indietro e clamoroso autogol, passa in vantaggio la Francia, ma combina un pasticcio clamoroso Weber.
T'offrir un cadeau, darling, I love you, darling, I want you.
C'è molta Francia in questi giorni, quindi Aznavour era irrinunciabile, soprattutto se c'era il Turrini. Buongiorno Turrini. Buongiorno.
Ma carissimo maestro Genta, io sono in coda sulla Pero Cormano e lei vorrà sapere come mai.
Certo.
Guardi, c'è un corteo di protesto.
Addirittura.
Ci sono dei manifestanti, sì, che dicono: Giorgia, fai vedere che sei come Mussolini. E lei mi domanderà: ma cosa c'entra questo con tutti i convocati?
Cosa c'entra? Ma soprattutto,
e io le rispondo: 90 anni fa, Coppa del Mondo, allora si chiamava Coppa Rimè di Calcio, in Italia, gli azzurri di Meazza non riuscivano a battere la Spagna perché la Spagna aveva il più grande portiere di tutti i tempi, Ricardo Zamora, l'avrà sentito nominare anche lei, pur facendo parte del club Escape from the News, fuga dalla notizia.
Sì.
Allora cosa accadde? Che per la ripetizione, allora non c'erano i rigori dello scontro diretto, il duce di Predappio fece in modo che Zamora non tornasse in campo per la partita bis. Quindi cosa aspetta la Meloni a ottenere l'esclusione di Yamal?
No, ma non faccia così.
Ma noi non lo vogliamo.
Ma lo vogliamo come?
È inutile.
Lo vogliamo.
Anni ormai che tutti mi fate sempre questi paragoni, Giorgia, Benito, e allora giovedì ci togliamo il pensiero.
No,
io non voglio vedere Yamal in campo,
no,
capito?
No, io no, voglio vedere Yamal in campo, altro che Giorgia.
Ma no, Yamal è un fenomeno.
Sì, ma va bene, ma bisogna battere quelli forti,
sì,
non
però
mi faccia dire molti nemici, molto onore, che è un slogan che mi piace
le
poco.
Le spiegherò una cosa, è vero, è tutto quello che lei vuole sottolineare, è bello passare alla storia, ma è sempre più importante passare alla cassa. Quindi passando alla cassa e non alla storia, vediamo di tenere Yamal in tribuna giovedì
facciamolo Yamal giocare, ma sì, ma fortissimo.
Io
va
mi
bene.
Appello al governo, fate in modo che Yamal
lasci stare gli appelli al governo. Senta, noto
io
che lei...
mi unisco al corteo di protesta. Ecco qua, mi dica.
Lei
sono
è...
a sua disposizione.
No, ma lei è molto snob e non si cura più di tanto dei playbay.
Lei
della...
mi ha sparato a Aznavour subito la settimana scorsa.
Aznavour, subito.
Mi aveva sparato Jean Birkin, che
tanta
devo
roba.
Dire è sempre stato il sogno
ma
della
vede,
mia vita.
Vede che ho portato fortuna.
Je t'aime un peu.
Ma
va bene, stavolta ha messo formidabile pensando alla Ferrari di Le Mans. Spero,
sì, no, ma certo, lei è molto snob e non si cura dei playback dell'Endurance, che però sono corsi di una bellezza sottile e ipnotica, anzi, che le sfuggono. Ma...
anzi, guardi che io domenica sono stato 4 ore incollato al televisore. Avevamo una Ferrari in testa e non si chiudeva più una portiera.
Sì.
È stata una cosa, un'emozione, e io dicevo fra me e me, ma il mio carrozziere è più bravo di quelli della Ferrari, perché non mi si è mai aperta una portiera sul rettilineo, ha capito? Ma nonostante questo, con la 499 ce l'abbiamo fatta. E le dico un'altra cosa, sì, che lei ovviamente escape from the news, fuga dalla notizia, non sa, visto che ho citato Zamora il 34, era dal 1934.
La sapevo, volevo dirgli. Mi ha sentito ieri, perché l'ho detto ieri questo.
No,
l'ho
si
detto,
figuri, a lunedì di solito
briccone.
Passo le acque alla mia età.
Briccone.
Era dal 1934 che la stessa casa automobilistica non vinceva sia Monte Carlo, Formula 1, che 24 ore di Le Mans. Quindi, come può capire, qui dalle mie parti siamo in uno stato di euforia. Purtroppo il prossimo weekend si corre il Gran Premio di Spagna a Barcellona e lì torneremo a precipitare.
Ma si batte, allora si vince. Allora erano Moll e Chinetti quelli che vinsero, attenzione, Moll e Chinetti sull'Alfa Romeo vinsero nel 34, Moll a Monaco e Chinetti, Luigi Chinetti vinse a Le Mans. Vede che sono preparato, lei mi dileggia, ma io sono preparato.
Adesso c'è Google, lei è andato a googlare.
No, non c'è
lei
Google, c'ho degli amici che ho degli amici informati. Ho degli amici
io so che lei è in partenza per l'ennesima vacanza, perché
no, non vado,
di un podcast,
guardi, non vado, vado negli Stati Uniti.
Sa
dove?
Lei,
dove incontrerò
com'è?
I tre cavalieri rossi, perché lì negli Stati Uniti con me ci saranno Antonio Fuoco, Niklas Nielsen e Molina. E lei intervisto
Genta,
tutti e tre, altro che
è bravissimo, ma sa come ormai è noto nell'ambiente.
Sì, come?
Lei Genta è detto un uomo chiamato vacanza.
Non è vero, questa l'ha inventata
lei. Perché lei non c'è mai. Ma mi scusi.
No,
ogni
ma non
due
è vero.
Per tre io mi ritrovo con i suoi sostituti, le sue riserve.
No,
peraltro,
ma io vado
bravissime.
Vado,
ma capisco.
Vado,
ma,
de- vado
ma
per lavoro,
di attenzione,
ma
di rispetto. Per un
ma mi scusi, ma mi scusi,
avercelo,
ma mi scusi, ma lei,
no,
lei
ma...
è che ha sempre viaggiato per tutto il mondo, cioè vado e avrò a disposizione, tra l'altro, del mio albergo e con me i tre cavalieri di Le Mans, e lei mi vuole precludere la possibilità di fare questa intervista a tutti
e
tre.
Vede la differenza fra noi. Lei va in albergo, io di solito dormo in camere a ore. Questo è il problema, capito? Lei è top class e io invece sono economy. Va bene, le voglio bene lo stesso.
No, ma io la perdono solo perché
fuori Yamal giovedì sera.
No, io la perdono solo perché lei è euforico, perché stasera debutta nell'Europeo su coetaneo Cristiano Ronaldo. Dica la verità.
Allora, guardi, le dirò una roba, che questa, come possiamo definirla, longevità di CR7, no? È un po' un invito a tutti noi ultra veterani, no? A credere che ci sia ancora un domani. Non sappiamo cosa abbia combinato, non con Giorgina, ma là nel campionato saudita Ronaldo, in questo anno. Ogni tanto vedevamo dei frammenti di video, però sapere che è ancora titolare nel Portogallo, che ha anche una bella squadra, è, come posso dire, un invito a non perdere mai la speranza, no? Noi dobbiamo guardare serenamente verso un futuro che si tingerà di azzurro se il governo Meloni otterrà l'assenza di Yamal giovedì sera. datevi da fare voi che potete con i potenti mezzi di Radio 24. Fate un appello al governo.
No, per carità. No, c'è già il governo portoghese che fa giocare Ronaldo titolare per decreto, credo.
Ho capito, ma mi scusi, ma Yamal, chi è che ferma Yamal giovedì sera? Me lo dica lei.
Cosa c'entra questo? Non è che perché uno.
Ma come c'entra? Io sono forte, preoccupato.
Lo puoi levare. No, vabbè.
No, sono molto preoccupato. Adesso, con tutto il rispetto.
Guardi,
quante volte si gioca contro un fenomeno, diciamo così, in esplosione come questo ragazzino del Barcellona? Sì. E poi non si capisce questo quanti anni ha, neanche 17,
ma vede che
credo.
Poi agli europei succede 17, sì, ma poi agli europei succedono cose strane.
I 17 anni in Italia fanno i raccattapalle, ha capito?
Sì,
allora
ho capito.
Vi dovete ribellare,
ma
a
no,
questo
ma
inverno
se
demografico.
Io mi sono ribellato, lei lo sa. Io mi sono ribellato.
Ma lei, scusi, gente, mi faccia dire, gente, lei dopo Nunzio Filogamo,
sì,
è la voce più popolare nella storia della radio italiana. No. Quindi cominci ad avere la consapevolezza del prestigio che ha e si batta per delle battaglie sane, giusto, invece di pensare sempre solo ai 9 figli che ha da 4 donne diverse, che noi
sì,
ne siamo grati.
Lei
ha combattuto eroicamente l'inverno demografico,
poi Yamal 17 anni gioca perché è bravo, Ronaldo 39 gioca, credo che giochi perché è bravo ancora, credo,
ma
non sono sicurissimo,
è la grande bellezza dello sport e del calcio, cioè che poi è una lezione di vita, parlando seriamente, no? L'età non deve mai essere un limite, né all'inizio né dopo, questo me lo lasci dire, io ormai c'erano i tempi delle guerre puniche, io c'ero quando Zamora parava tutto contro l'Italia al mondiale del 34,
certo,
ero lì,
poi, anche quando Chinetti vinceva le mani,
intervenne il Duce e disse no, Zamora non la gioca la prossima partita contro l'Italia, capito? Quindi lei promuove una petizione.
Lei mi provoca, allora io dopo il traffico le faccio sentire una cosa.
Grazie.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Io ieri ho commesso una infrazione alla prassi di protocollo che vi è al Quirinale, andando una seconda volta al medesimo evento, ma vi assicuro che ne valeva la pena.
Mentre lei stava avallando la pizzica, io rispondevo ora ad un messaggio di Amato Ferrari, il big boss di questa Ferrari che vince, cioè quella dell'Endurance. Pubblicamente gli faccio di nuovo i complimenti dopo averli fatti in privato. Mentre lei stava avallando la pizzica come Giorgia Meloni al G7, immagino, Turrini. E poi c'è quel trasgressore di Mattarella che scappa per andare allo stadio.
Allora, intanto le voglio dare due notizie.
La
prima è che, come lei non sa, oggi Leclerc ha fatto il tedoforo a Monte Carlo per Parigi 2024.
Sì.
Ed era talmente lento che lo superavano i bambini a destra e a sinistra perché era convinto. Mi scusi, ma sono in una forma pazzesca, abbia pazienza. E invece l'altra cosa, mi ha fatto moltissimo piacere, qui sono serio, vedere l'entusiasmo con il quale il Presidente della Repubblica ha seguito gli europei di atletica, il fatto che sia tornato, tra l'altro Gimbo Tamberi sarà con Arianna Arrigo, il nostro portabandiera, alla cerimonia inaugurale. È bello avvicinarsi all'Olimpiade con questi ragazzi, queste ragazze d'Italia che hanno tanto entusiasmo, hanno tanta voglia, insomma, di regalare di nuove emozioni. Poi dobbiamo essere tutti consapevoli, lo dico, devo dire con molta serenità, che il trionfo dell'atletica azzurra agli europei è avvenuto in un contesto in cui c'erano anche nazioni che non hanno mandato gli atleti più forti proprio perché pensavano all'Olimpiade.
però c'è uno come Tamberi che ti fa quella cosa lì thrilling, come ha detto Mattarella alla Hitchcock, no? Rischia l'eliminazione a 2,29 e poi scavalca fino a 2,37, insomma. Tu ti rendi conto di nuovo, mi scusi, sono ormai noioso, ma ho 93 anni, di quella che è la grande bellezza dello sport. Mi dispiace solo per Leclerc, che era così lento anche come Tedoforo, che
veramente
c'erano
cattivo.
Quelli dell'organizzazione di Parigi che dicevano: ma com'è che va così piano? Poi gli hanno spiegato: ma un pilota della Ferrari, hanno detto: beh, allora abbiamo capito.
No, ma lei è talmente malizioso. Mi spiace di non esserci martedì prossimo per non poter rinfacciare tutto questo. Dopo che giovedì la Spagna avrà.
Lei è un uomo chiamato a vacanza,
no,
però
ma che vuole
attento,
vacanza?
Siccome
ma non c'è nessuna vacanza.
So che lei va in vacanza a Watson Glen.
Non
guardi,
vuole.
Che lì l'ufficio distrettuale dell'FBI
sì.
sa tutto di lei. Quindi lei si legga il libro di Grisham intitolato Io confesso
no.
e cerchi di patteggiare.
No, nulla da confessare.
Io ci terrei molto a ritrovarla tra due martedì in questa trasmissione, perché non credo che gliela facciano condurre in remoto da un carcere di massima sicurezza.
Non è detto, non è detto.
Non è detto.
Tra l'altro, pista meravigliosa. Che lei, pista meravigliosa.
Alla peggio, scusi, sì. alla peggio, se proprio la ingabbiano,
sì.
la candidiamo alle elezioni e poi la tiriamo
fuori. Beh, giusto, questa può essere
capito.
Un'idea.
Abbiamo sempre un piano
un'idea.
Di riserva.
Mi affido a lei.
No, per Genta questo ed altro.
No, d'altra parte
se
a Tamberi basta fare un saltone per poi arrampicarsi sulle tribune, andare a abbracciare Mattarella, insomma, lei può anche tirarmi fuori di galera, no?
Assicuro, glielo prometto che farò di tutto.
Ma Jimbo, anzi, Jimbo che fa quei numeri le è piaciuto, sì. Cioè quei numeri,
sì,
non
adesso,
quello lo show del dopogara.
No, sì, allora qui bisogna distinguere, ogni personaggio ha appunto il suo carattere, no? Perché ho visto anche paragoni, la compostezza di Sinner, no? L'esuberanza di Tamberi. Io credo che la diversità, guardi, sto diventando una persona seria frequentando lei. Per me la diversità è un valore. Quindi bisogna apprezzare sia Sinner, che appunto è uno che non si scompone mai, e sia uno come Tamberi che fa gli sketch. Io mi ricordo quando a Tokyo, dopo aver vinto l'oro, tirò fuori il gambaletto ingessato dell'operazione subita nel 2016 alla vigilia dell'Olimpiade di Rio. Beh, come fai a non voler bene a uno così, no? Pensi subito è completamente matto.
Sì.
Ma poi i folli come me di solito me lo concedo, sono il sale del mondo. Guardi, oggi sto dicendo delle cose, sto facendo delle citazioni che sono tratte da volumi di filosofia, vabbè,
incredibile.
No,
mi spiace non esserci martedì, perché magari succede che l'Italia anche con Yamal batta la Spagna, che poi la nazionale rossa vada a dominare in Spagna.
Lei non si preoccupi del fatto che non può commentare Italia e Spagna, si preoccupi del fatto che gli americani la arrestano.
No, dica così,
la conosco,
che poi c'è qualcuno che ci crede.
Io al suo posto mi preoccuperei di quello.
No, sarò qui. Tornerò. È una minaccia, Turrini. La ringrazio, la saluto con grande affetto.
Due gemelli dell'Oklahoma, capito? Questa è la verità. A presto,
grazie,
bene.
Leo Turrini. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Capuano da domani. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo. Salvo complicazioni.